Dal libro del profeta Ezechiele. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte in aridità. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.
Allora, la lettura di questo brano del profeta Ezechiele ci fa entrare subito, diciamo che di per sé credo ci sarebbe anche bisogno di poca spiegazione, no? Perché che questo è un oracolo di salvezza è chiaro. Qui si descrive un processo. Questo è importante, perché noi spesso abbiamo l'idea che la salvezza sia qualcosa di astratto o qualcosa di istantaneo o che è conseguente a delle nostre scelte. Qui la salvezza è evidentemente un processo, qualcosa di dinamico, non di statico, che che è un movimento dalla morte alla vita. Nella creazione, che è uno delle realtà, dei testi dell'Antico Testamento che stanno dietro a questo brano, nella creazione si direbbe passaggio dal caos all'ordine. E questa è una cosa che anche questa noi spesso sottovalutiamo oggi. Come la vita spirituale e la vita di seguaci di Cristo chieda questo passaggio dal caos all'ordine, che non vuol dire una vita organizzata, no? Ma che ha un ordine, cioè che c'ha uno sviluppo, c'ha un punto di partenza e una meta, un punto di arrivo, no? E l'altro elemento importante di questo brano è il dialogo. La salvezza avviene in una struttura di dialogo. Ci sono tre interlocutori qui fondamentalmente, ovviamente Dio, il profeta e il popolo di Israele. E in questo dialogo appare chiaramente la diversa maniera di leggere la storia, di vivere quello che sta avvenendo, quello che si sta vivendo. Dio, proprio perché è un Dio fedele e realizza quello che promette, intende, vuole offrire al popolo un rinnovamento, uno spirito nuovo di vita, che è poi descritto, l'altro parametro che noi sappiamo fondamentale nella storia della salvezza, con il linguaggio dell'esodo, quindi come un nuovo esodo, vedremo. Poi, ecco, il profeta che non ha certezze, non sa quello che succederà, ma si fida del Signore, si mette al servizio della parola e vedremo, fa anche delle cose che forse umanamente, se fosse rimasto in una logica umana, sembrerebbero assurde. E alla fine, ecco, il popolo, la prospettiva del popolo, che è l'incredulità. L'incredulità rispetto a una sua possibile salvezza futura. Parlerà solo di sfiducia, c'è un intervento del popolo in questo brano, il versetto 11, dove il popolo esprime la propria sfiducia, la propria mancanza di speranza. Allora, questa dialettica di questi tre modi di leggere la storia serve proprio a svelare come Dio conduce la storia, a mostrare come è possibile nella nostra storia, nella nostra vita, nella nostra esperienza, incontrare il Dio della vita. Chi è garante di tutto questo non è il profeta, è Dio, è la fedeltà di Dio. Non a caso dice, finisce, l'ho detto e lo farò. Sono le ultime parole di Dio che abbiamo letto, che chiudono questo brano. Ma ecco, per capire bene questo, quello di cui si tratta è quello che, di cui parla il profeta, l'esperienza che fa il profeta, occorre, come sempre, collocare il brano, il momento, nel contesto in cui è inserito. E se noi andessimo a guardare, potremmo vedere bene come è in un chiaro rapporto con quello che viene prima e quello che viene dopo. In tutto, cioè, la seconda parte del capitolo 36, questo brano che costituisce la prima parte del capitolo 37, e poi anche la seconda parte che chiude poi il capitolo 37, c'è un'unica tematica, la ricreazione del popolo di Israele. È interessante, molto bello secondo me, che la seconda, dopo questo, dopo l'annuncio della nuova vita che Dio dà al popolo, nella seconda parte del capitolo c'è un altro racconto in cui il profeta è chiamato a fare un'azione simbolica, in cui deve prendere due legni, due metà di un legno, e unirle insieme, che diventeranno un legno solo, per dire come il popolo non sarà ricostituito anche nella sua unità tra i due regni. Come sappiamo, dopo Salomone il regno di Israele si era diviso in due parti, nord e sud. Dio non solo ricostituirà il popolo nella sua globalità, ma lo riunificherà anche. È un brano quello molto, molto bello, molto interessante. All'inizio, nel versetto 1, si distingue bene da ciò che viene prima. La mano del Signore fu sopra di me, è una delle frasi tipiche che introduce le visioni dei profeti. E quindi, come abbiamo sentito, il racconto è abbastanza lineare, e viene di solito suddiviso in due parti, per comodità anche di studio, di approfondimento. I primi 10 versetti, in cui c'è la descrizione della visione di Ezechiele, e invece nella seconda parte, da 11 a 14, la spiegazione di ciò che avviene. Nel testo ci sono alcune parole chiave che noi andiamo a individuare subito, perché poi ci aiutano, diventano le parole chiave, diventano un po' come punti di riferimento, no? Come quando si guarda il cielo stellato, c'è la stella polare, ci sono pianeti che, come in questi giorni, che si congiungono e ci danno dei riferimenti. Così sono le parole chiave. La prima, più importante, è la parola ebraica ruach, che ha un ventaglio di significati abbastanza ampio: spirito, vento, respiro, gola, che ritorna in questi versetti ben 10 volte, e per un brano così è una densità notevole. Poi ci sono le ossa, 8 volte, il verbo profetizzare, 6 volte, e poi vivere e tornare a vivere, 5 volte. Quindi è evidente che lo spirito colui che dà nuova vita, fa tornare a vivere le ossa dei cadaveri senza vita. Occorre, altra premessa da fare prima di affrontare il testo vero e proprio, è proprio anche il contesto storico, perché se non si capisce bene in che momento siamo della storia di Israele, non si capisce quello che il profeta sta dicendo e non si capisce poi neanche che senso ha per noi. Quindi abbiamo già accennato l'altra volta, Ezechiele è il profeta dell'epoca tragica di Israele, perché svolge il suo ministero profetico nell'esilio in Babilonia, proprio nel periodo, inizia proprio nel periodo immediatamente precedente alla caduta di Gerusalemme, e nel 593 avanti Cristo, e si concluderà dopo l'esilio, quando sappiamo che Israele viene liberato da Babilonia nel 538 con l'editto di Ciro, re dei Persiani, che avevano sconfitto e quindi conquistato i babilonesi. Quindi Ezechiele, ecco, è profeta in questo tempo in cui tutto sembra finito, tutto sembra morto, no? E quelle che trionfano, si potrebbe dire, sono le passioni tristi, l'impotenza, la delusione, l'inutilità, la paura. Israele si trova desolato. E tra tutti questi deportati a Babilonia c'è il profeta, c'è Ezechiele, che parla e agisce per questo popolo. E dopo, ecco, la caduta di Gerusalemme, Ezechiele va in Babilonia con i deportati, e la sua profezia, diciamo, si volge verso l'annunzio della salvezza, e volendo portare una parola di speranza e di fiducia nel popolo che è schiavo. Ecco, in questo periodo appunto si colloca praticamente questo nostro questo nostro testo. Israele vive questo momento di delusione, di scoraggiamento e di vuoto di fede, si potrebbe dire, no? E di speranza, per svariati motivi, tanti motivi. Prima di tutto c'era a quel tempo la convinzione che un Dio potesse agire solo nella sua terra, quindi la convinzione era che Dio in realtà non potesse agire a Babilonia. E poi c'era anche l'idea che quando un popolo veniva sconfitto era perché il Dio di quel popolo era incapace, era più debole del Dio dell'altro popolo che aveva vinto. Quindi perdita di fiducia nella forza di Dio, nella potenza di Dio. Altro elemento che non dava speranza era quella che noi abbiamo ripetutamente trovato, la cosiddetta teologia retributiva, no? Secondo la quale la condanna, la schiavitù era conseguenza del peccato, e non c'era possibilità di perdono se non prima ci fosse stato un pentimento, un cambiamento. Nei testi sapienziali, noi abbiamo, che noi abbiamo visto anche altre volte, la sequenza, secondo appunto questa teoria retributiva, era il peccato, c'è il peccato, a cui consegue il castigo. Poi, se c'è il pentimento, arriva il perdono. Ezechiele sposta, e un po' tutti i profeti, spostano questa sequenza, perché sicuramente dopo il peccato viene il castigo, ma Dio perdona. E il perdono è ciò che permette il pentimento del popolo, che mette le condizioni perché il popolo si possa pentire. Questa è una novità, ma il sentimento del popolo era che Dio perdona se ti penti. Questa mentalità è dura a morire. Noi abbiamo questa mentalità ancora, tante volte. Poi altri elementi che ponevano il popolo in questa condizione di disperazione. Non c'è più il Tempio, il Tempio è stato distrutto. Allora non c'è più il culto. E loro si trovavano invece di fronte, per esempio, ai grandi templi bellissimi, che ora, dopo la guerra dell'Iraq, purtroppo anche lì tante cose sono state distrutte, ma c'erano ancora nel museo di Baghdad le maioliche del Tempio di Babilonia. C'era questa magnificenza, loro si trovavano invece a non poter rendere culto al loro Dio. Va bene? Questi sono alcuni dei motivi che ponevano il popolo in un clima di scoraggiamento, di depressione. E in questo clima si trova anche il profeta. E in questo clima Ezechiele però porta il suo messaggio di speranza, perché Dio è capace con il suo spirito di ridare vita, con la sua presenza di realizzare un nuovo corso di salvezza nella storia. Questo è ciò che viene ad annunciare il profeta. Allora, ecco, noi ci troviamo questo racconto che inizia in un modo tipico, come iniziano tanti racconti di visioni di Ezechiele. La mano del Signore, cioè la sua forza, la sua potenza, fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Ora, qui non si dice dove è questa pianura, questa valle. Probabilmente può essere individuata nella pianura che è nella regione di Kabar, dove risiedeva la maggior parte del popolo di Israele quando era a Babilonia. Allora Dio entra nella realtà dove il popolo vive schiavo, lì, non fuori. Dio dà vita lì dove noi siamo, lì dove noi viviamo, lì dove noi sperimentiamo anche nella nostra vita la morte. E dà orizzonti nuovi, mai visti. Ezechiele dice che c'è una quantità di ossa grande, erano ossa inaridite, che vogliono indicare la situazione di morte diffusa e profonda che coinvolge il popolo, fatto da persone senza forza, senza vigore, miserabili, disperati, umiliati in terra straniera. L'insistenza del profeta sulla aridità di queste ossa non è casuale, perché secondo la mentalità antica del vicino Oriente, finché in una cosa, in una realtà, in una pianta, in un animale, in un uomo, che era morto, ma ancora restava una traccia di umidità, si pensava che potesse ancora generare vita. Quante volte succede, no? Ed è vero che a volte una pianta sembra morta, sembra che, e poi piano piano succede che germoglia di nuovo, no? Nel caso in cui invece le ossa calcinate dal sole, rese proprio secche, asciugate in maniera completa, non può produrre più vita. Ecco, per questo Ezechiele si sofferma su questo particolare delle ossa aride, secche, perché proprio fuori da ogni possibilità di vita. È come quando il Vangelo di Giovanni ci parla di Gesù che dà la vista a un cieco nato, perché nella mentalità antica un cieco nato non poteva assolutamente vedere, perché gli mancava gli organi, e quindi serve. Oppure quando muore Lazzaro, no, dicono è da 4 giorni. In 4 giorni anche lì, perché la credenza era che per 3 giorni l'anima rimanesse intorno al corpo del morto e in qualche modo potesse ritornare in vita il morto. Dopo 4 giorni invece l'anima se ne andava, per cui non poteva tornare in vita. Per cui tutti questi particolari sottolineano la potenza di Gesù, no? Nel dare la vita, nel dare la luce. Ecco. E qui lo stesso, ha lo stesso scopo. Dio che dà la vita a morti senza speranza. Ecco. E il versetto 2 proprio descrive con grande efficacia quello che Ezechiele vede. C'è questa orrenda distesa di ossa sparse in questa valle, e quindi una valle di morte, silenziosa, bianca, quindi anche bianco dall'idea dell'abbagliante, no? Di qualcosa che anche in qualche modo respinge, no? E il profeta percorre questa valle, e questo è importante, in questo completo silenzio, ma il profeta cammina, quindi sta in piedi, il profeta cammina, quindi è in movimento e è vivo. Le ossa invece stanno tutte per terra, inerti, sparse, senza capacità di fare il minimo movimento. Ecco, allora l'inizio è dominato da questo contrasto, no? Il dinamismo del profeta che si scontra con l'inerzia delle ossa. E su questo si inserisce l'azione di Dio. L'intervento di Dio che inizia a essere descritto nei versetti 3-6, in cui appunto dalla descrizione si passa all'azione, attraverso il dialogo tra il Signore ed Ezechiele con una domanda. Il Signore chiede al profeta se quelle ossa potranno rivivere, e dà al profeta un comando che rimane un po' misterioso, enigmatico: profetizzare a queste ossa aride. È una domanda che può sembrare assurda, no? Strana, ma il profeta dà una risposta, si potrebbe dire, non si sbilancia, rimane cauto, perché è chiaro, le ossa sono morte e quindi non possono ritornare in vita, così come umanamente gli esuli, i deportati, non possono ritornare in patria, non hanno una possibilità umanamente di salvezza. Queste due cose sono impossibili all'uomo, ma non a Dio. E allora ecco che Ezechiele, rispondendo, sì, certamente in modo vago, però lascia aperta la possibilità alla potenza di Dio. Dice: Signore Dio, tu lo sai, tu puoi tutto. È come se dicesse: tu puoi tutto, quindi se tu vuoi, queste ossa potranno rivivere. Sembra che non ci, in quelle ossa non si possa immaginare nessuna forma di ritorno alla vita, ma il profeta dimostra, attesta la sua fede nel Dio della vita, l'unico che può tornare in vita ciò che è morto. E è proprio in questo momento, quando tutte le speranze crollano, che Dio interviene. Guardate che anche questo mi fa pensare a capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando mandano a dire a Gesù: il tuo amico Lazzaro sta male. E Gesù che fa? A differenza di quello che si penserebbe noi o che ci sarebbe fatto noi, Gesù non si precipita, aspetta, lascia che la malattia faccia il suo corso, la morte raggiunga Lazzaro, tanto che, e questa è una cosa che per noi è difficile da comprendere e da accettare, tanto che appunto anche la sorella, no, gli dice: ma Signore, se tu fossi stato qui, il tuo amico non sarebbe morto. È come se dice: ma noi ti saremmo andati a chiamare e te che ha fatto? E anche quelli che stanno lì a vedergli dicono: sì, gli voleva bene, vedi come gli voleva bene, piange, però se era venuto, E Dio fa così. Quando tutte le speranze crollano, Dio noi dobbiamo in questo, come profeta, mostrare la nostra fede nel Dio della vita. Quando le cose sembrano non avere, quando la vita, quando le nostre esperienze sembrano prive di speranza, è lì che la nostra fede ci viene in soccorso, e allora Dio interviene. E Dio affida al profeta il mandato di profetizzare su queste ossa, no? Ecco, è interessante perché queste ossa devono ascoltare la parola del Signore, una parola che annuncia l'opera di Dio che ridà la vita. E l'azione viene presentata anche in due tempi, no? C'è la ricomposizione dei cadaveri e poi in un secondo momento l'infusione dello spirito. La vita verrà da Dio e dalla parola, e però il profeta è chiamato a essere mediatore di questo miracolo, Dio non agisce come un mago, ma sempre si serve di intermediari, di persone, di uomini. Nella Bibbia troviamo Abramo, troviamo Mosè, troviamo i profeti, ma come anche oggi il Signore ha bisogno di profeti che annuncino, che portino questa parola di vita, che è la vita per l'uomo. E quindi ecco, Ezechiele riceve l'ordine di profetizzare a queste ossa che torneranno in vita per la potenza di Dio. C'è anche un po' di ironia, no? Queste ossa devono ascoltare la parola del Signore. Quando erano vive non hanno voluto ascoltare. E adesso che sono morte, come possono ascoltare? Perché Dio agisce, perché Dio non si lascia vincere nel suo amore, e allora vuole dare la vita. Alla profezia segue poi la realizzazione, anche qui in due tempi, abbiamo detto, sembra all'inizio che il risultato sia incompleto, sia parziale. Abbiamo detto che il comando che riceve Ezechiele, no, di profetizzare sulle ossa, di annunciare alle ossa, di parlare alle ossa come se potessero udire, sembra qualcosa di assurdo, ma Ezechiele obbedisce prontamente. Nel versetto 7 lo vediamo. Io profetizzai come mi era stato ordinato. E mentre profetizza, dice il versetto 8, vede un movimento tra le ossa e poi vede che si ricompongono a formare scheletri umani, e su questi poi dopo ritornano i nervi, la carne, la pelle. Ma manca lo spirito, manca il principio di vita. Il corpo non basta, la materia non basta perché siano esseri umani, perché siano il popolo di Dio. C'è bisogno allora di un secondo comando che indirizzi il principio vitale da cui scaturisce la vita, appunto, su questi pupazzi. La seconda volta che Ezechiele è invitato a profetizzare non è più alle ossa, ma è allo spirito. Profetizza allo spirito, versetto 9. Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito, così dice il Signore Dio: spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Il profeta profetizza allo spirito, come se lo spirito fosse una persona, no? Anche questo è interessante perché noi sappiamo, no, che nell'Antico Testamento c'è una realtà che non è umana, non è materiale, ma che viene trattata come se fosse una persona, che è la sapienza. Che poi nel Nuovo Testamento diventerà due cose, diciamo, si individuerà in due realtà divine, che sono il Signore Gesù e lo Spirito Santo. Allora ecco che c'è questo passaggio, si potrebbe dire, attraverso anche questo processo di personalizzazione dello Spirito. E si parla dei quattro venti, dice, no? Spirito viene dai quattro venti e soffia su questi morti. Non è ben chiaro che cosa siano questi quattro venti. Potrebbe essere, per esempio, lo spirito divino che abbraccia tutti gli angoli della terra. Quattro venti, quattro punti cardinali, no? Ecco, potrebbe essere. Nella creazione, nel racconto della creazione, a un certo punto ci sono quattro fiumi. Questo fa riferimento appunto a Dio che è sovrano dell'universo, creatore, convoca i venti da tutte le parti perché dirigano la loro energia di vita verso questi cadaveri che giacciono nella valle. Ma in questo versetto 9 c'è una particolarità che dobbiamo sottolineare. Questi morti, chi sono questi morti? Da dove, cioè, sono stati uccisi, potrebbe essere frutto di una battaglia, no? E sono tutti rimasti insepolti. Che vuol dire? E nel versetto 9 si usa un termine ebraico, arugim, che vuol dire morti uccisi, non morti di morte naturale, o di malattia, o di vecchiaia, ma sono appunto quelli che rimangono dopo una grande battaglia, che non vengono seppelliti. Perché non vengono seppelliti? E questo è importante, perché se noi andiamo a guardare i testi che descrivono le maledizioni previste per chi trasgredisce un'alleanza, era proprio questo, I cadaveri di chi trasgrediva, non era infedele ad un'alleanza, venivano lasciati in aperta campagna perché fossero divorati dagli animali. Geremia, nel capitolo 16, versetto 4, dice, e può darsi che Ezechiele faccia anche riferimento a questo: moriranno di malattie strazianti, non saranno rimpianti né sepolti, ma diverranno come il letame del suolo, periranno di spada e di fame, i loro cadaveri saranno pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Queste ossa che giacciono in questa valle sono le ossa del popolo che non è stato fedele all'alleanza di Dio. Quindi queste ossa denunciano il peccato del popolo. E però l'ordine, il comando di Dio di profetizzare su queste ossa, su questi cadaveri, annuncia il superamento della maledizione. C'è una maledizione, ma Dio è fedele e Lui provvede per coloro che sono stati infedeli. E allora, ecco, Ezechiele obbedisce al comando di Dio e lo spirito di vita entra in questi cadaveri, che così tornano alla vita, si alzano in piedi. Erano un esercito grande sterminato, versetto 10. E questo modo anche di descrivere questo intervento di Dio ci fa chiaramente ritornare alla mente la creazione, ciò che Dio fa al momento della creazione. Al versetto 7 del capitolo 2 della Genesi: il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere presa dalla terra, l'elemento materiale, e soffiò nelle sue narici un soffio di vita, e l'uomo divenne un'anima vivente. Quindi, prima viene plasmato l'uomo con la polvere del suolo, fa questa specie anche qui di pupazzo, e in un secondo momento Dio infonde l'alito di vita, la nefesh, che rende l'uomo un essere vivente. Quindi lo spirito e l'anima, si potrebbe dire, che nei due testi sono detti con parole diverse in ebraico, ma hanno delle caratteristiche particolari, queste due parole che vengono usate per indicare l'uomo come appunto un essere vivente diverso da tutti gli altri. Anche gli animali, anche le piante sono esseri viventi, ma l'uomo ha qualcosa di diverso, ha questo spirito, questo alito di vita che viene donato direttamente da Dio. Come non pensare al Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, la sera di Pasqua, che quando Gesù incontra per la prima volta i suoi apostoli dopo la sua risurrezione, e Giovanni dice che Gesù soffiò il suo spirito, il suo alito, soffiò su di loro, da questo spirito. E è interessante anche che, mentre quando si ricompongono gli scheletri, diciamo, no? quando l'elemento materiale di questi corpi va ricomponendosi, ci sono dei rumori, no? Versetto 7, sentii un rumore e vidi un movimento. Quando viene donato lo spirito, non c'è nessun rumore, non c'è nessun movimento. Lo spirito si muove senza essere visto, in silenzio, ma si vedono gli effetti della sua presenza. Tornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande e sterminato. Ecco, si vedono gli effetti della presenza dello Spirito. Come dice Gesù a Nicodemo, no? Lo Spirito è come il vento. Non sai dove viene, non sai dove va, ne senti la voce, dice, no? Cioè, si vede l'effetto della presenza dello Spirito. Anche se non c'è, non è qualcosa di palpabile. E allora ecco che negli ultimi versetti, dal versetto 11 e 14, abbiamo la spiegazione della visione, anche se noi già, diciamo, l'abbiamo un po' spoilerato, come dicono oggi, no? L'abbiamo un po' anticipato. E anche qui ci sono due parti. C'è il versetto 11 dove la visione viene spiegata a Ezechiele stesso, mentre poi nel versetto 12 e 14 è rivolto a tutto il popolo. E prima di tutto, ecco, il Signore fornisce a Ezechiele l'interpretazione di quello che ha appena visto. Le ossa aride sono la casa di Israele. Non i morti, non quelli che erano morti, ma i vivi, quelli che sono in esilio, senza speranza. E qui appunto c'è l'unica presenza attiva del popolo. Viene riportato ciò che gli israeliti si dicevano fra sé. Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. È il lamento del popolo. L'esilio porta il popolo a riconoscere la propria ribellione nei confronti di Dio, nei confronti del Signore, e viene riconosciuto che questa è la ragione della loro miseria, della loro sofferenza presente. Nella parte successiva, poi, allora, il Signore annuncia tre azioni che Lui farà, con riferimento questa volta ai sepolcri e alle tombe, che non erano stati menzionati prima, non erano nelle erano le ossa erano sparse nella valle, no? Adesso invece si aggiunge l'immagine dei sepolcri e delle tombe, nei quali ugualmente non c'è speranza, anzi, si potrebbe dire così: la speranza è sepolta sotto un metro di terra, o è chiusa da una pesante pietra, come Gesù nel sepolcro. I sepolcri sono l'esilio, che è Babilonia è vista come una grande tomba, luogo di morte, dove il popolo giace dentro ai sepolcri. Ma il Signore, ecco, fa un annuncio. Così dice il Signore Dio, parla di tre azioni che Lui farà. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe e vi riconduco nella terra di Israele. Vi faccio uscire. In realtà qui c'è un altro verbo, c'è un verbo che in ebraico significa vi faccio salire dalle vostre tombe, che è la parola, che è il verbo tipico dell'esilio. Allora la liberazione del popolo diventa, da un ritornare alla vita, diventa una liberazione. È l'unione, la creazione e la liberazione. Bellissimo, no? Il profeta deve annunciare che i cadaveri salgono dalle tombe, sono il simbolo del ritorno del popolo nella sua terra. E questo sarà il punto d'arrivo di questo processo di rinnovamento che Dio farà. E questo porterà il popolo a riconoscere di nuovo il suo Signore. Quindi qui non si tratta di una risurrezione, e tantomeno si tratta di una risurrezione individuale. Ancora in questo tempo non c'è la fede nella risurrezione individuale, è la rinascita, il rinnovamento del popolo, la liberazione del popolo. Ovviamente però, ecco, il testo posteriormente, in tempi successivi, diciamo, soprattutto poi nella parte quando vicino ai tempi di Gesù e poi dopo ovviamente ai tempi del Nuovo Testamento, questo testo è stato anche riletto nel senso di una risurrezione corporale delle persone, degli individui. Ma non, qui, ecco, Ezechiele non intendeva questo. Ecco, una cosa è fondamentale: la vita di cui si parla soprattutto in questi versetti finali, ma in tutto il brano, è una vita che non ha precondizioni. Non c'è riferimento a qualcun possibile merito, a qualche inizio di conversione del popolo. È solo la libera volontà di Dio che dà la vita a chi era stato condannato per la sua infedeltà all'alleanza. Dio chiama Israele popolo mio. La sua fedeltà all'alleanza fa sì che questo sia sempre il suo popolo. Lui è fedele, per questo l'alleanza è sempre valida. Quindi qui si insiste sul dono gratuito della vita che deriva dalla fedeltà di Dio alle sue promesse, che è ciò che rinnova la nostra vita, che ci rinnova sempre, che fa rinascere la nostra speranza. Quando tutto sembra morto, quando tutto sembra finito, irrimediabilmente finito, solo il Signore ha il potere di produrre lì un nuovo inizio. Perché l'amore del Signore per il suo popolo, per i suoi fedeli, per l'umanità è così forte da farlo uscire dalla tomba e risuscitarlo a una vita nuova, portarlo a una vita nuova. La promessa di Dio è una promessa assoluta, nel senso etimologico della parola, absolutus, cioè sciolta, libera da qualsiasi vincolo. Ripeto, non si parla di meriti, non si parla di pentimento, ma solo del libero dono della vita che viene dalla fedeltà del Signore, che qui assume la forma del perdono e del ritorno alla vita. Allora ecco, per concludere, alcuni spunti che ci proiettano, alcuni rimandi l'ho già fatti, ma ci proiettano verso il Nuovo Testamento, che io però solo citerò, se volete me lo segnate e poi andate a vedervelo. Prima di tutto, ecco, si parla, si è detto, di una rinascita che sembra impossibile. È una rinascita dalla morte. Questa è anche la missione dei fedeli, dei seguaci di Gesù in questo mondo, nel nostro mondo: annunciare la possibilità che emerge da ciò che esiste, annunciare possibilità che vanno oltre, ma che emergono da quello che già esiste, che aprono prospettive inaspettate, legate esclusivamente all'azione di Dio. Questo è importante perché in questo nostro tempo, dove parlare di speranza, siamo nell'anno di Giubileo, no? Della speranza, Pellegrini di speranza, l'ha intitolato il Papa, la tentazione è quella, anche di noi cristiani, è di pensare che la speranza stia dentro a uno stravolgimento. La rinascita, la nuova nascita, emerge da ciò che esiste, da quello che noi viviamo in questa nostra esperienza, in questa nostra vita, quella ic, inc e nunc, direbbe, qui e ora, non l'ideale, non quello che noi pensiamo che Dio voglia che noi, vorrebbe che noi fossimo. E qui potete leggere Efesini 3, 20, 21. Secondo elemento, da questo testo abbiamo visto, traspare l'immagine di un Dio creatore che fa vivere, che dona l'alito di vita. E appunto Giovanni 20, 22, il racconto dell'incontro di Gesù risorto con gli apostoli. E per questo, forte di questa certezza, di questo Dio che dona lo Spirito, che fa vivere, il profeta può guardare al futuro e noi con lui. Dio ha creato e Dio crea sempre in continuazione di nuovo. San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, se uno è in Cristo è una creatura nuova. Lo Spirito di Dio è capace di far rinascere, di far ripartire, si potrebbe dire, la nostra vita, di creare la vita là dove c'è il caos e la morte. Romani 8, 11. E abbiamo detto, ecco, come il profeta è testimone di una fede abitata dalla presenza efficace di Dio che interviene grazie al suo Spirito. Prima lettera a Corinti 3, 16. E però, ecco, per concludere, perché la nostra speranza non sia, si potrebbe dire così, campata in aria, oppure una vaga, speriamo che le cose vadano meglio, anche non sia disincarnata, va ricordato che il profeta, la situazione in cui il profeta è chiamato a parlare e a portare questa speranza è la conseguenza del peccato. La situazione non è la sfortuna, diciamo così, non è che sono lì perché sono stati sfortunati i poverini, no? Perché gli altri sono stati cattivi, perché gli altri sono stati, erano i babilonesi, erano anche una superpotenza che cercava di allargare il proprio potere, ma non è quello il motivo, è il peccato del popolo che era stato più volte invitato alla conversione. Quanti profeti già il Signore aveva inviato, a partire da Elia, Eliseo, abbiamo visto, no? Isaia, c'era Geremia, ma c'era stato il profeta Osea, Amos, che sono tutti profeti dell'ottavo secolo, anche settimo secolo avanti Cristo. Erano stati quindi più volte, con forza, invitati a convertirsi, ma erano stati incapaci. Allora, la nostra speranza in un futuro di vita parte, abbiamo detto, dalla nostra realtà, dalla nostra condizione, ma si appoggia solo su un continuo movimento di conversione, di cambiamento nel rapporto con Dio, nel rapporto fra le persone e, se fosse possibile, nel rapporto tra gli stati, nel rapporto con la terra. Solo così possiamo sperare in un mondo di pace, riconciliato, giusto, e che sappia riconoscere lo Spirito del Signore, la Ruach, questo soffio vitale che Dio manda sempre all'uomo, ha mandato definitivamente, ha affidato definitivamente a suo Figlio morto e risorto, che ce l'ha donato e che continuamente ci alimenta la nostra speranza che la salvezza di Dio è reale, agisce nella nostra vita, nei nostri rapporti, e ci porterà, ecco, a incontrarlo definitivamente.